migliorato nei prossimi anni. Ma al di là degli eventi, il progetto che consentirà di evolvere il centro storico di Soliera in un centro commerciale naturale è il progetto di riqualificazione degli spazi e degli usi. Come sapete, è stato selezionato da tempo il progetto architettonico vincitore, veniva richiamato in precedenza delle difficoltà rispetto soprattutto alla sovrintendenza nel quagliare il progetto esecutivo. Quindi nel 2016, come era previsto, non si è potuti partire. Nel corso del 2017 è programmata la progettazione esecutiva per poi aprire nel 2018 i cantieri dei lavori. Ma ciò che intendiamo realizzare non è solo una riqualificazione urbanistica e architettonica, ma soprattutto una rivitalizzazione commerciale e sociale per cambiare la vita e la frequentazione del nostro centro storico. È a questo proposito che abbiamo affidato nelle scorse settimane l'incarico alla società specializzata in marketing territoriale che deve affiancare la parte di qualificazione architettonica e di arredo urbano. Il progetto prevede in estrema sintesi tre fasi principali da realizzare nel 2017: raccolta dei dati, finalizzata a produrre un quadro conoscitivo della situazione sulla base del quale programmare le fasi successive. Numero e tipologia di servizi, la sua dislocazione, gli orari, la frequentazione dell'area, la viabilità, le criticità, eccetera. Una fase partecipativa, coinvolgimento dei principali portatori di interesse, commercianti, le associazioni di categoria, residenti del centro storico, in un percorso partecipativo sulla riqualificazione del centro, in particolare dal punto di vista della presenza commerciale, come gestire le fasi dei lavori, la chiusura parziale delle aree interessate, come interagire con la riqualificazione, come immaginare la composizione merceologica in un centro qualificato, eccetera. La messa in campo degli strumenti, valorizzazione del ruolo dell'associazione dei commercianti, sistema di incentivazione per i commercianti attuali e futuri, piano delle iniziative di animazione, eccetera. Un progetto, quello per il centro storico, che ben rappresenta la volontà di questa amministrazione di coniugare i temi urbanistici e dell'assetto del territorio con obiettivi legati alla ripresa dell'economia e al lavoro, declinando concretamente quella diversa funzione del comune in rapporto all'economia richiamata in precedenza, da regolatore ad attivatore. Per quanto riguarda la cultura, quindi il secondo macro ambito di legislatura su cui tendiamo a intervenire con particolare forza, ribadiamo, come nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nel luglio scorso, un approccio che ritiene l'investimento in cultura un investimento sul futuro, da salvaguardare anche in fase di difficile congiuntura economica, perché la cultura è un valore che appartiene alla nostra storia. È patrimonio storico, artistico, è paesaggio, è spettacolo, ma è anche conoscenza, scienza, filosofia, creatività e competenza. Per questo valorizzare e tutelare la cultura significa innanzitutto promuovere lo sviluppo sociale e civile. L'apertura di Habitat con tutte le attività della Fondazione Campoli, ma anche delle associazioni culturali solieresi, la programmazione del cinema teatro, la ricollocazione degli spazi culturali che seguirà l'apertura del castello. Colgo l'occasione per invitare tutti il 24 dicembre, quando riapriremo gli spazi del piano superiore alle 10:30, le idee che stanno prendendo una possibile forma progettuale per la riqualificazione delle scuole Garibaldi sono tutti tasselli di un unico grande progetto che considera la cultura non solo uno dei punti qualificanti che viene riconosciuto al nostro comune, ma una possibile leva di sviluppo, in particolare per start-up giovanili innovative. Infine, terzo ambito, per quanto attiene al filone della sostenibilità sociale e ambientale, confermiamo gli incentivi per i commercianti no slot, quelli sui pannolini lavabili, le attività tese alla riduzione e differenziazione di rifiuti, a social market e a tal degme. Si aggiunge un nuovo progetto al quale abbiamo già destinato risorse per 15.000 euro nella parte di spesa corrente di questo bilancio e che presenteremo più dettagliatamente nei primi mesi del 2017. Il titolo provvisorio è Progetto Ecopunti. Si tratta di un progetto teso contemporaneamente da un lato a premiare buone pratiche e stili di vita consapevoli sul versante ambientale e dall'altro a incentivare il piccolo commercio locale. In sintesi si selezionano pratiche da premiare, dalle ore di volontariato svolte alla partecipazione a eventi culturali, dal conferimento al mercatino del riutilizzo, all'utilizzo della biblioteca e così via, alla quale vengono assegnati, tramite il codice fiscale e l'utilizzo di un software, un'app, una piattaforma online dedicate, ecopunti. A una certa soglia questi punti possono essere convertiti in buoni sconto con un valore economico, per esempio 10 euro in 1.000 punti, ma insomma lo stabiliremo in un apposito regolamento, che possono essere spesi presso esercizi aderenti al progetto. I costi degli sconti non sono a carico dell'esercente, ma del comune. Il progetto è già stato sperimentato in una ventina di comuni di varie dimensioni ed è perfettamente quindi sinergico e in sintonia con i progetti richiamati in precedenza, attenti agli stili di vita e alla promozione del commercio locale. Un piccolo focus sugli enti locali, visto che ci sono state un po' di novità anche in seguito al referendum costituzionale. Per molti anni il federalismo e l'autonomia degli enti locali sono stati temi centrali nel dibattito pubblico. Abbiamo visto alternanze di stagioni federaliste e altre centraliste, il tema ha coinvolto appunto anche il recente dibattito referendario, in particolare per quanto riguarda il riordino del titolo quinto. Oggi viviamo una fase di ritorno che possiamo definire circa neocentralista, forse spinti dalla necessità di contenere la spesa pubblica, da logiche accentratrici, contabilistiche, limitando l'agibilità economica finanziaria degli enti locali fino al punto di condizionarne fortemente anche l'autonomia politica, con il risultato di penalizzare i comuni, ma i territori, non i comuni quanto istituzioni, che sono gli enti più virtuosi, quando invece risulta chiaro a tutti che sono proprio i comuni a riscuotere la poca residua fiducia degli italiani più di ogni altro livello istituzionale. Io auspico un'inversione di rotta a partire dall'attuale discussione tra il nostro Paese e l'Unione Europea sulla legge di stabilità e più in generale sull'opportunità di proseguire nelle politiche di austerità rispetto all'opportunità di politiche espansive. Alle nostre spalle sta una lunga stagione infatti di spending review, di misure di austerità, di riduzione di risorse che ha fortemente compresso, lo ribadisco, l'autonomia delle nostre amministrazioni e immediatamente di conseguenza la vitalità del nostro territorio. Vale la pena di ricordare, come ho fatto lo scorso anno anche in questa occasione, che dal 2007 al 2015 i comuni italiani hanno contribuito al risanamento dei conti pubblici per oltre 18 miliardi di euro. E questo nonostante l'incidenza della spesa comunale sulla spesa globale sia del 7,5% e l'incidenza del debito dei comuni sul debito pubblico consolidato del 2,5%. Se i servizi essenziali per cittadini, famiglie e imprese non sono venuti meno, credo si debba in larga misura a quella capacità di visione che portò 10 anni fa alla creazione dell'Unione Terre d'Argine, che assorbe oggi circa il 50% del nostro bilancio, ma che ha consentito e consente di garantire a oltre 100.000 cittadini, tanto sono i residenti nella nostra Unione, standard di servizi che non sarebbe più possibile garantire operando per comuni, comune per comune, per mille motivi, tra le quali in prima battuta ci stanno le questioni inerenti alla gestione del personale o la complessità delle procedure. Ricordo anche la capacità di riorganizzazione della spesa, le dismissioni immobiliari e ogni altra misura utile a non scaricare sui cittadini tagli via via inferti dalle politiche governative e bilanci comunali. Sofferenza che si è manifestata particolarmente acuta sul fronte degli investimenti, diminuiti fortemente a causa dei vincoli del patto di stabilità, con un generale deterioramento dell'armatura infrastrutturale del paese e quindi anche un deperimento dell'economia, perché insomma gli investimenti sono anche economia locale. In questo quadro difficile per gli enti locali si aggiunge il paradosso delle province, abolite ma non del tutto, mantenute ma senza fondi, sottoposte a referendum ma salvate, restano in un limbo istituzionale e nell'incertezza dei ruoli, delle mansioni e soprattutto delle disponibilità finanziarie. Che ne sarà dopo l'esito referendario che mantiene le province del progetto delle aree vaste che dovevano sostituirle? Sono aspetti che ci auguriamo vengano rapidamente chiariti e risolti perché hanno forti ricadute dirette sulla vita dei comuni e dei territori. Io cercherò di dare il mio contributo all'interno del Consiglio provinciale in cui sono appena stato eletto perché l'ente possa continuare a produrre risultati per il territorio anche durante la transizione. Ho trovato particolarmente stucchevole la polemica del Movimento 5 Stelle che ha comunicato il voto di sabato con lo slogan "La casta elegge la casta" per due ordini di motivi. Uno perché hanno detto ai loro colleghi consiglieri comunali che sarebbero una casta, e insomma non credo che sia un buon servizio alla credibilità delle nostre istituzioni. E poi perché quando si è trattato semplicemente di una poco entusiasmante ma necessaria assunzione di responsabilità da parte degli amministratori locali per il governo di un ente che ancora tratta materie importanti. Quindi, insomma, dopo aver affrontato la tornata referendaria che ha ulteriormente complicato il quadro di questi enti, nel momento in cui si cerca di intervenire per reggere le sorti di questioni molto importanti come la viabilità provinciale, le scuole superiori, snobbare l'ente facendoci un po' di propaganda, l'ho trovato particolarmente triste. Per quanto riguarda l'Unione dei Comuni Terre d'Argine, è terminato almeno per ora il processo di graduale trasferimento di competenze e servizi, dobbiamo sicuramente accelerare la capacità di coordinamento e condivisione tanto delle funzioni politiche quanto della macchina amministrativa. Una prossima importantissima occasione è fornita e offerta dagli strumenti di pianificazione sovracomunale. Quindi basta materie da trasferire, perché insomma siamo rimasti all'osso delle attività che il Comune svolge in prima persona, veniva richiamato in precedenza, siamo rimasti in 50 dipendenti, quindi meno di così non c'è proprio la condizione minima per procedere, però si possono fare delle attività anche senza trasferire ulteriori materie, alcune molto importanti, coordinando le politiche. L'ufficio di piano per la redazione del PSC sovracomunale finalmente parte all'inizio dell'anno prossimo. Quindi potrà iniziare quel percorso strategico così importante, la redazione di strumenti urbanistici comuni, se si vogliono condividere come necessario scelte sovracomunali in materia di viabilità, dislocazione dei servizi, delle aree produttive e delle altre principali scelte urbanistiche. Prima di concludere, un riferimento ai contenuti del bilancio, ma ve lo illustrerà Baracchi, quindi dal punto di vista della spesa corrente ho già detto, c'è cioè la cosa che rileva maggiormente questo progetto degli ecopunti, dal punto di vista degli investimenti c'è una serie di interventi sull'edilizia cimiteriale da anni in programma che insomma finalmente riusciamo a implementare, il 2017 l'ampliamento delle scuole Menotti a Limidi, almeno per contenere in particolare la mensa, che verrà realizzata nella pausa estiva del 2017, ribadiamo l'intervento di 400.000 euro sulle strade e sulla prima rimozione delle barriere architettoniche. Non trovate nel bilancio, perché le abbiamo finanziate nel bilancio del 2016, ma stanno partendo nel 2017, quindi di fatto li si vedrà realizzati, l'intervento sullo stadio Stefanini, l'intervento sulle scuole medie Sassi e gli interventi di Via Volta e Via Da Vinci per la riqualificazione di quelle strade. Ultimissima nota per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, che è un'altra questione che nel bilancio non viene inclusa in modo diretto perché il sistema tarico rispettivo che abbiamo non lo fa transitare all'interno diretto dei nostri conti pubblici, però insomma volevo rilevare con soddisfazione che grazie all'impegno dei Solieresi il nostro comune, il nostro territorio ha raggiunto risultati significativi, sono stati riconosciuti più volte da più organizzazioni, rispetto in particolare alla quota di rifiuto secco indifferenziato, che è la più nociva e dannosa per il sistema ambientale, perché il suo smaltimento richiede un passaggio o in inceneritore, in discarica. E avendoci portato a una quota di circa 50 kg per abitante, che è la più bassa in regione Emilia-Romagna, nei comuni della nostra fascia, possiamo dire con una qualche soddisfazione che insomma quello sforzo che abbiamo prodotto all'inizio della legislatura di estendere a tutto il territorio il porta a porta e implementare la tariffa puntuale ha colto i risultati che speravamo nel momento della sua attuazione. Quindi un grossissimo ringraziamento a tutti i Solieresi e insomma hanno davvero contribuito a raggiungere un risultato che li può rendere orgogliosi.
Grazie, Sindaco.